3 settembre 1989. Nicola, ascoltami mamma, fino a quando il tuo animo non sarà completamente pervaso dalla luce dello Spirito Santo e la verità non prenderà possesso della tua intelligenza e quindi del tuo cuore, o viceversa, questa specie di annebbiamento che ti porta all'inerzia, alla bulia, non cesserà. Sì, è necessario da parte tua una disposizione più positiva, verso una preghiera più intensa. Ma non temere, io ti sono vicino e non ti lascio sola, mamma. E la mia supplica presso il Padre perché la tua fede non venga meno è ininterrotta e potente. Vedi, mamma, l'opera dello Spirito Santo nei confronti dell'uomo ha avuto inizio prima ancora che egli fosse stato creato da Dio. Ha avuto inizio con la creazione del mondo visibile. Lo Spirito di Dio ha accompagnato questa creatura durante l'accavallarsi dei millenni, tanti, mamma, in un'opera vivificatrice, santificatrice, che è impossibile alla vostra limitata intelligenza comprendere. Solo in cielo, quando non vi saranno più limiti alla vostra capacità di intendere, vi sarà tutto chiaro e comprenderete perché lo Spirito Santo viene chiamato Spirito d'amore. Mentre i millenni passati restano completamente nell'ombra e tutte le congetture vostre sono semplicemente ipotetiche, la Bibbia è il primo documento scritto che vi parla di quest'opera incessante di Dio Padre attraverso lo Spirito Santo. Le voci dei profeti sono la sua voce. La testimonianza degli avvenimenti che in essa sono raccontati vi parla di questa presenza continua e ininterrotta nella storia dell'umanità. Presente nel Vecchio Testamento, presente nel Nuovo con l'avvento del Cristo, presente oggi con l'era nuova che vi viene annunziata e che è già presente negli spiriti più capaci di recepirla. Il vecchio mondo ebraico ha lasciato il posto al nuovo, l'era del Cristo crocifisso. Quello che finora era stato il nuovo lascerà il posto al nuovissimo, l'era dello Spirito Santo, in cui il Cristo sarà non più il reietto delle genti ma il trionfatore. Questa verità ti riempie il cuore di gioia e tu esulti intimamente, ma è il tuo Gesù stesso che esulta in te e con te. Vedi perché vi mandiamo a consultare la Bibbia quando invocate lo Spirito di verità? Perché possiate sentire come stessa sia la voce che parlava attraverso i profeti e come non c'è e non ci può essere frattura, ma solo una evoluzione positiva, come le acque del fiume che si arricchiscono e si ingrossano, trascinando con sé detriti e rifiuti, ma per tutto sommergere nel mare infinito. La Chiesa di Cristo, fondata sugli Apostoli, resterà tale, perché lo Spirito di essi, e tu sai che lo Spirito non muore, rivive nei nuovi Apostoli. E come allora, essi opereranno come nuovi profeti dell'ultima ora, e possederanno lo spirito dei profeti del Vecchio Testamento, perché è lo Spirito Santo che ha operato attraverso loro e continua ad operare attraverso i nuovi. Gli uomini sono soltanto strumenti. Ecco perché lo spirito di Matteo rivive in me e attraverso me in te, e così quello di Giovanni e di Pietro. Mamma, voi commettete l'errore o per curiosità o per smania di precorrere i tempi di chiederci continuamente illuminazioni su avvenimenti che debbono ancora accadere e che fanno parte del segreto di Dio, avvenimenti che possono anche subire variazioni a causa della vostra volontà libera, che può anche influire negativamente, e non vi fermate a rivedere e meditare sugli avvenimenti che appartengono al passato e che ormai hanno subito il vaglio della storia. Vi accorgereste di questo disegno unitario di Dio che si snoda ininterrotto attraverso i millenni e unisce il vecchio al nuovo, e comprendereste meglio di qualsiasi rivelazione quale prossimo futuro sarete chiamati a vivere. 5 settembre 1989. Nico, metto sotto la tua protezione quel sacerdote. Mamma, c'è già. Chi credi ti abbia spinto verso di lui e lui verso di te? Ma ora è necessario che voi lo proteggiate con una incessante preghiera, creando attorno a lui una rete di difesa perché cammina su di un campo minato. Ricordi quel colloquio con Don Eugenio? Quel sacerdote chiedeva a quell'anima se il riferimento alle locuzioni interiori qualche volta fossi assalita da dubbi. Nicola, mamma, vorrei ulteriormente illuminarti su punti che ancora non sono perfettamente chiari al tuo spirito, sulle locuzioni interiori. Ti avevo già spiegato in maniera razionale come avviene e si concretizza una locuzione interiore, cioè questo contatto tra il vostro spirito e il nostro, e quali gli elementi indispensabili perché ciò si attui nel migliore dei modi. Fede semplice, abbandono totale, silenzio interiore, desiderio vivo di compiere la volontà di Dio, perché tale dono particolarissimo è soprattutto dono di Dio. Ma come in tutte le cose c'è sempre un cammino da attuare, a volte lungo, a volte più breve, a seconda della partecipazione della vostra volontà, ma soprattutto dell'intensità del vostro amoroso desiderio. Poco alla volta il vostro animo, aprendosi alla grazia dello Spirito, riesce sempre più a riconoscere la voce dell'essere amato che adesso si manifesta. Ma, data la vostra pur sempre limitata capacità di ascolto inerente alla vostra umanità ferita dal peccato d'origine, tale colloquio non è esente dal pericolo di interferenze diaboliche che turbano o capovolgono la verità in tali interventi sempre rivelata. Ci sono mezzi per capire chi è a monte di ogni locuzione. Sono segni inequivocabili della loro origine santa, se apportano all'anima gioia, pace, frutti di bene. Diversamente causano profondi turbamenti. Ma adesso mi preme farti capire come la locuzione che per specifico dono di Dio si attua tra me e te sia esente da qualsiasi interferenza diabolica. Il rapporto che esiste tra me, tuo figlio e te, mia madre, è talmente intimo, viscerale, epidermico, che è impossibile qualsiasi interferenza. Una madre per istinto riconosce la voce del figlio, fosse pure tra mille voci, perché è una parte di te stessa che vibra e si rivela al tuo cuore. Le interferenze che si possono verificare sono soltanto manuali, come gli errori nel mio secondo libro, ma non mai a livello di locuzione. Io parlo e tu mi capisci, tu parli e io so perfettamente cosa nascondono le tue parole, e non solo per la capacità del mio spirito già santo, ma perché sono tuo figlio e tu sei mia madre. Sì, serena mamma, mai nessun dubbio, venga a turbare il tuo cuore. Sono solo i tuoi occhi carnali che non mi vedono o i tuoi orecchi che non odono il suono delle mie parole, ma io sono accanto a te e parlo direttamente al tuo cuore. 7 settembre 1989. Questa notte ho invocato lo Spirito Santo. Esso ha invaso il mio spirito dandomi una sensazione mai provata prima, come se ad un tratto avessi abbattuto una porta fino allora rimasta chiusa, inondandomi di luce, di calore e di serenità. Squarci su di un mistero profondo mi si sono rivelati e il mio Nicola è sempre lui. Usando immagini adatte alla mia povera umanità me ne svela l'arcano. Nicola. Vedi, mamma, tu hai generato dei figli rendendoti compartecipe di un atto talmente sublime, di un mistero talmente grande ed insondabile di Dio Padre, quale è la procreazione. La tua maternità è grande, è un capolavoro di grazia, così come grande la maternità di quell'anima che, generata da te, a sua volta genera il figlio, figlio della sua stessa carne, come lei lo è di te. Maria Santissima è prescelta del Padre e con lei, purissimo fiore non contaminato di Israele, inizia l'era della redenzione. Ecco perché Maria Santissima, completamente invasa dallo Spirito, prorompe nel meraviglioso Osanna al Creatore col cantico del Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Con quell'anima fiore del nostro tempo inizia l'era della restaurazione, restaurazione che comincia proprio da lei stessa che attraverso il suo sì sofferto, la rinuncia alla sua volontà in un totale abbandono alla volontà del Padre, si rende disponibile affinché Dio possa realizzare il suo stupendo disegno di amore. Come vedi, la maternità di Maria Santissima è grande, come grande sarà quella di quell'anima, così come grande è stata la tua e ugualmente grande quella di lei. È il disegno di Dio che si attua nelle creature da lui prescelte, che è profondo, insondabile, sconfinato. La gioia dovrebbe invadere il vostro cuore e, se anche il timore vi invade, che esso sia timore santo per qualcosa di veramente grande che vi coinvolge in prima persona. E mai dubbio, scoramento o tristezza. 11 settembre 1989. Esco appena fuori da una brutta zampata del nemico che aveva insinuato dubbi nel mio animo, spingendomi a non pensare più a niente, a non fare più niente e a riposarmi senza più lottare. Nicola, con viva apprensione e dolore: «Mamma, mammuzza mia, non puoi fare questo. Ti adageresti in un letto di morte. Ascoltami, io e il tuo Nicola ti sono vicino, io che sono già nella verità, non posso ingannarti, devi credermi, mamma, comprendi? Tu supplichi l'unico Dio e la tua preghiera è sincera e scevra da egoismo perché cerchi solo la sua gloria. Non ti importa niente di te perché ami questo Dio che ti è padre e lo ami nelle tre persone. Può questo Dio che accetta la tua supplica, che vuole il tuo amore tanto ti ama ingannarti? Può la sua parola eterna e incorruttibile che ti comunica la sua santa volontà non essere vera? E se si serve di me che sono tuo figlio? E sia concesso a me questo privilegio, non pensi che l'abbia fatto perché nessun dubbio possa sfiorare il tuo animo o sminuire la tua fede? Ma non vedi che tutto è eccezionale, che niente è casuale, che tutti gli avvenimenti passati e presenti fanno parte di un suo disegno meraviglioso? Mamma, mamma mia, come ti ho stretto al mio cuore quando ti ho visto vacillare. Avrei voluto con il mio abbraccio che tu non percepivi infonderti tutta la fede e il coraggio di cui avevi bisogno. Non allontanarti da me. Basta che tu mi chiami ed io ti salvo. Sii serena, mamma. Il volere di Dio si compie anche a vostra insaputa, perché Lui è il potente. Ma tu sii fedele e ripeti sempre: credo in te, Signore. 12 settembre 1989, ore 4 e 19. Nicola. Vedi, mamma, l'altra volta ti avevo spiegato che quando voi soffrite di disturbi inerenti alla sfera dello spirito, depressione, angosce, incubi che possono anche portare allo squilibrio fisico e alla pazzia, a meno che non abbiate ricevuto un colpo in testa che abbia leso organi o zone in cui risiedono tutte le facoltà intellettive, non si tratta mai di una vera e propria malattia, ma di ingerenze diaboliche più o meno estese che vanno dai disturbi fino ad arrivare alle possessioni. Questo è il caso di quell'anima, e l'azione di oppressione e di disturbi in quell'anima è duplice, perché è diretta non solo a lei stessa, ma per suo tramite ad Eugenio. L'altra volta avevo detto ad Eugenio di usare dolcezza con quell'anima, perché è fragile e soggetta a spezzarsi in quanto prigioniera del nemico e incapace di reagire. Ma l'aiuto che Eugenio deve darle non è solo di compatimento, ma di vero amore, usando i mezzi che Dio gli ha dato, gli esorcismi. La libererà così, ma libererà soprattutto se stesso, perché senza rendersene conto, egli subisce questa influenza negativa che lo tallona e smorza in lui lo slancio, la forza, la costanza verso il bene. Ho sentito, mamma, la tua muta preghiera per quell'anima. Ti sono venuto incontro. Io l'aiuterò e la guarirò, ma Eugenio mi devi ascoltare. 13 settembre 1989. Nicola, ieri quell'anima ha tentato l'attacco nei tuoi confronti, tu sei rimasta abbastanza serena, ma mi chiedi lumi. Non temere, mamma, perché io ti avvolgo tutta con la mia ombra e neppure un capello ti sarà torto. Se voi sapeste quante miriadi di esseri immondi cercano di assediarvi. Essi però non possono oltrepassare quella determinata linea e sanno che nulla possono contro di voi perché noi vi proteggiamo. È la nostra luce che paralizza ogni loro movimento. È inutile il ragionamento con coloro che dimorano in quell'anima, è meglio troncare. Tu temi che venga ai tabernacoli viventi e possa nuocere ad essi. Vi darà certo fastidio, ma io proteggerò il movimento. Voi restate uniti e fermi nella fede. Eugenio ha agito bene, egli era il più esposto. Adesso, mamma, che mi hai concesso un po' più di spazio, ti chiarirò il sottile e perfido gioco di Satana. Quell'anima non mi attacca direttamente. Lei sa che sia tu che Eugenio credete fermamente in me, né attacca il mio libro che esalta e porta le stelle, né la mia santità a cui dice di credere, ma vi contrappone la sua santità, la sua vita eucaristica, il bene che fa e che dice di sentire. Così facendo insinua in voi il dubbio che io possa essermi sbagliato o che tu, mamma, non abbia capito quello che io avrei voluto dirti e così demolisce tutto il libro e le verità che esso contiene. Capisci adesso perché è veramente perversa e pericolosa? Perché perché vi attacca nell'intimo, vi attacca nella fede. Gesù, la grazia è entrata nella vostra casa, ma voi non ve ne siete neppure accorti. Nicola, ascoltami, amico. Quello che per bocca di mia madre ti ho detto ieri sera l'hai perfettamente accettato perché tu credi in me. Riappacificata col Dio delle misericordie attraverso i sacramenti, più serena e più in pace con te stessa sei ora in grado di ascoltarmi. Chiedi tu al tribunale ecclesiastico l'annullamento del tuo matrimonio che ti impedisce di realizzare un rapporto santo con l'uomo che tu ami. Ribadisco che solo la Chiesa di Cristo può sciogliere e può legare un vincolo per il potere conferitole direttamente da Gesù. Ma il tribunale ecclesiastico è formato da uomini che sono esseri limitati, soggetti a sbagliare e a sciogliere ciò che invece non doveva essere sciolto, o legare ciò che doveva al contrario essere sciolto. Ma intendimi bene, se l'errore è imputabile solo alla limitatezza della natura umana e non all'inganno superficialità, e questo sia che si riferisca ai giudici o ai giudicandi, il verdetto viene registrato in cielo. Ed è quindi valido, ma guai a coloro che, mentendo, cercano di capovolgere in loro favore un giudizio insindacabile, servendosi di un potere che Dio stesso conferisce alla sua Chiesa. Tu sii serena, non mentire mai ai giudici, ma soprattutto a te stessa, e prometti al Signore di fare soltanto la sua volontà. Nel frattempo mantieni un contegno il più lineare possibile, in modo da non scandalizzare. Io ti sono vicino. 17 settembre 1989. Nicola, mamma, tu sai che il nemico non potendo attaccare noi, attacca voi, perché può ancora distruggervi e annientando voi ferisce Dio e distrugge il progetto che Dio ha su di voi. Vedi come sia importante, importantissimo, che voi vi abbandoniate totalmente con la vostra umile volontà a tutti i nostri suggerimenti, a tutte le nostre ispirazioni, senza permettere che il più piccolo dubbio sfiori il nostro spirito, perché tu sai che il dubbio fiacca la vostra fede e vi rende più vulnerabili. Stiamo noi combattendo accanto a voi la più accanita battaglia che si possa immaginare. E la nostra vittoria dipende dal vostro sì incondizionato, dal vostro abbandono totale alla nostra volontà che ci permette di guidarvi e farvi uscire indenni da tutti i trabocchetti e vittoriosi da tutti gli attacchi. Come vedi, mamma, occorre una fede sempre più forte, un amore sempre più intenso per Dio che vi consola e vi fa partecipi di avvenimenti così grandi. Tu sai come, per fortificare la fede degli apostoli prima della passione, Gesù li fa assistere alla trasfigurazione, così è stato per voi. Pregate, pregate sempre per non cadere in tentazione e non temete, perché Dio è con voi. Noi siamo con voi e io sono proteso su di te, mamma, con tutto il mio amore di figlio. 19 settembre 1989. Nicola. Mamma bella, ascoltami. Tu lo sai che quando mi invochi il tuo grido scaturisce dalle viscere più profonde del tuo essere, e così quando io ti chiamo e mi rivolgo a te col nome di mamma. Come vedi, è talmente saldato naturalmente il nostro rapporto per cui non è possibile nessuna interferenza. Esso è un punto fermo. Io attraverso te ne do conferma anche agli altri. Dillo a quell'anima che non tema di essere tratta in inganno perché è il Padre stesso che le parla. E attraverso i miei messaggi a te non faccio che confermarlo, servendomi delle sue stesse parole. Antonella, che è la parte di me rimasta su questa terra, farà anche lei parte del gruppo di Roma, se l'è meritato, attraverso il suo lungo calvario di sposa rimasta priva dell'uomo che amava. E se io sono arrivato alla gloria, lo debbo al suo amore e alla sua dedizione, che spingeva il mio spirito ad un eroismo così grande quale l'immolazione totale. Tutto rientra, mamma, in quel disegno meraviglioso di Dio Padre che coinvolgeva me, te e ora vi fa protagonisti in prima persona su questa terra, mentre noi dall'alto vi guidiamo meglio ancora, siamo accanto a voi e combattiamo questa gigantesca battaglia. Siate fiduciosi, mamma, perché la vittoria sarà nostra. Ricordi, mamma, il grido di San Michele quando, al tuo naturale turbamento per la rivelazione che tutto l'inferno era contro di te e altre voci ti dicevano che tutto il cielo era con te, ti disse: chi più potente di Dio se non Dio stesso? Mamma, non ti meravigliare del cambiamento dei nomi. Anche tra gli innamorati su questa terra si usa cambiare il nome. Si danno magari un buffo nomignolo di animale, tu sai a chi mi riferisco, forse a sancire il possesso, l'appartenenza di uno all'altro. Tu chiamavi papà Pippo e lo stesso faceva lui. Nel vostro specifico caso, i motivi sono anche di prudenza e di protezione da parte di colui che vi ama. Inoltre non dimenticare che Gesù cambia il nome di Cefa in quello di Pietro, a colui che sarà il capo visibile della sua Chiesa. 20 settembre 1989. Nicola, mamma, non pensare che ci sia contraddizione alcuna nei nostri messaggi, perché si risentono di una strategia che viene continuamente aggiornata per parare e costringere il nemico a rivelare i suoi piani e sconfiggerlo nei suoi attacchi. Devi pensare ad una vera e propria battaglia di dimensioni immense tra l'inferno e il cielo, i cui protagonisti siete voi che combattete su questa terra esposti a tutti i trabocchetti di insidie di un nemico aggressivo e saturo di odio terribile. Voi siete i nostri strumenti fragili e limitati, ma forti della potenza di Dio. Ecco perché vi chiediamo una docilità ed ubbidienza assoluta, senza chiedervi mai il perché delle nostre richieste che possono sembrarvi assurde e ridicole, ma che tali non sono. Dovete comprenderlo bene questo, mamma. Anche una sfumatura, uno sbaglio, può far perdere una battaglia o ritardare un evento così importante per la salvezza dell'umanità, mettendo in pericolo la salvezza eterna di tante anime. Mi ascolti, mamma. Chiarisci agli altri e dissolvi ogni dubbio nei loro cuori. Il disegno e il piano di attuazione solo il Padre lo conosce. A voi lo rivela a piccolissime dosi ed ogni battaglia vinta, ogni caposaldo conquistato assicurano sempre più la vittoria finale. Siate fedeli e umilmente ubbidienti. 25 settembre 1989. L'altro giorno in televisione avevano dato un film di fantascienza che riproponeva l'interrogativo se ci sono altri mondi abitati da spiriti intelligenti. A mio marito, che ne aveva sollevato il quesito, rispondevo di sì, ricordandomi un'affermazione data da Gesù stesso a Maria Valtorta. Ma mio marito insisteva dicendo che non era possibile perché Gesù, per redimere l'umanità, era venuto solo su questa nostra terra. Chiedo a Nicola Lumi ed egli, ieri mattina, così mi risponde. Mamma, ascoltami. Perché tu possa comprendere qualcosa, devi risalire all'evento tragico in cui Lucifero si ribellò a Dio e, sconfitto dall'arcangelo San Michele, fu catapultato sul pianeta Terra con gli angeli che lo avevano seguito nella sua follia. Tu non sai che il nostro pianeta fu il primo di una lunga serie ad essere abitato e qui il perverso decretò di prendersi la rivincita su Dio stesso, adescando Eva e con essa Adamo. Ecco perché la necessità di salvare, attraverso il Figlio Gesù e la sua dolorosissima passione, questa fetta di umanità che gli è stata infedele. Il problema è molto arduo e complesso, e chiedo conferma al Padre. Il Padre. Nicola ha posto il seme nel cuore della madre, poi a poco vi svelerò questa parte di mistero che tanto vi assilla. «26 settembre 1989, ore 2:30. Nicola, mamma scusami se ti ho fatto alzare, ma debbo purtroppo servirmi di questi momenti in cui il silenzio della notte e il sonno di papà e di Maria mi consentono di comunicare con te serenamente. Hai notato come in questi ultimi tempi non sia stata necessaria una continua concentrazione del tuo pensiero, che tra parentesi tanto ti atterrisce per il timore di non essere in grado di percepire le mie parole? Ora te ne spiego il perché. Alla mia morte il mio spirito è stato privato del corpo che era di supporto ad esso e che lo integrava aiutandolo a comunicare con l'esterno. Ora, per comunicare con voi, esseri ancora carnali, devo captare le facoltà del vostro spirito per rivelarmi ad esso. Ecco perché riesco a rivelarmi molto più facilmente alle anime che vivono una spiritualità più accentuata. Ma con te, che sei mia madre, il rapporto è completamente diverso, ti sarò più chiaro. Il mio corpo, quello che dorme al cimitero di Sabaudia, per intenderci, era costituito dalle tue stesse cellule. Le cellule che formano il tuo corpo sono le stesse di quelle mie, che non vivono più perché la morte le ha private dello spirito che è in cielo e in ogni luogo, in quanto immortale. Io, attraverso il tuo corpo, attraverso le tue facoltà, attraverso le tue cellule ancora viventi, ricostituisco quella unità che la morte aveva soppresso. Ecco perché posso parlare attraverso le tue parole, posso suggerire al tuo cuore impulsi d'amore che sono soltanto miei, guidare il tuo pensiero ed esserti così di valido aiuto nel raggiungimento del bene supremo. Tu, mamma, mi dai te stessa, affinché io possa continuare a vivere in terra come prima, ma con uno spirito santificato ed immerso totalmente nella luce di Dio. Ecco perché non è possibile alcuna interferenza. È come se io, Nicola, ancora vivo in corpo e spirito, ma con uno spirito già santo totalmente, vi parlassi direttamente. Mi comprendi, mamma? Comprendi adesso cosa ha permesso Dio Padre nel suo infinito amore per la vostra salvezza? Adesso, mamma bella, vai a letto e stringimi al tuo cuore. 27 settembre, ore 4 e 20. Cara amica mia, non pensare che io non ti sia vicino perché è da quando sei venuta in ospedale a trovarmi che ti seguo. Allora, con amore di offerta, poi dopo la mia morte, con amore di protezione. Conosco tutte le tue ansie, tutte le tue lotte. Ti ho seguito passo passo, intercedendo ed implorando continuamente ed ininterrottamente per te. Se oggi vengo a te attraverso mamma, che è il mio prolungamento, la proiezione del mio spirito, è perché desidero che nessuno possa sottrarti la bimba, che il tuo amore e il tuo soffrire fa doppiamente tua e ti appartiene di diritto. Vedi, Dio Padre, nel suo infinito amore attraverso me, ti dice che la tua bambina guarirà, anzi, è già guarita, perché così è nel suo pensiero e senza operazione ti sarà restituita integra. In contrapposizione a questa verità ci sono i medici, uomini nel termine più restrittivo della parola, che vogliono operare con tutti i rischi che tale intervento comporta e tu devi scegliere. Sì, comprendo il tuo tremendo scegliere, perché sei ancora tanto umana. Ma come sarebbe più semplice e tanto bello abbandonarsi a colui che ti ama da sempre, al potente Dio delle vittorie? Anche se opterai per l'operazione, dovrai ricorrere a lui, che voleva risparmiarti quel dolore, che voleva che la bambina rimanesse integra e per la tua fede ricoprirti di doni. Condivido la tua angoscia perché anche io l'ho vissuta nel mio spirito e nella mia carne, ma ho vinto perché ho tutto puntato sull'amore di Dio che non tradisce. Se proprio non riesci a buttarti tra le braccia di un padre che ti ama, fai almeno visitare la bimba da un altro luminare, in modo da contrapporre il suo verdetto a quello di coloro che vogliono intervenire. Io supplicherò il Padre in questo senso. Ti voglio bene. Sii ne certa. Nicola. 27 settembre 1989. Nicola. Caro amico mio, l'altro giorno, sabato per la precisione, tramite mamma, mi chiedevi come iniziare una vita di perfezione, non sapendo dove avevi sbagliato. Cercherò di chiarirti meglio i punti che tante volte ti avevo illustrato. Tu passi una buona parte della tua giornata a contatto di anime che nulla più hanno di sacerdotale, per le quali il sacrificio della messa, che è l'atto più grande, tremendamente grande, perché li investe direttamente in prima persona, cioè l'immolazione di Dio stesso, diventa un atto abitudinario, trattato come un qualsiasi atto di ufficio che si deve pur compiere. L'omelia, che è la parola stessa di Dio che dovrebbe nutrire se stessi e il popolo che partecipa al santo sacrificio, diventa una sequela di parole che oramai fanno parte del loro bagaglio culturale, che nulla più dicono a loro stessi né a chi li ascolta. Tu, in questo ambiente, sei come il bambino, che pur non avendo fatto niente per inquinare l'atmosfera, è costretto a respirarla intossicandosi tale e quale a colui che la rende un'aria mefitica. Tu risenti appunto di questo contagio che ti causa sonnolenza, torpore, bisogno di non pensare per alleviare il disagio che pure senti. Disintossicati nelle ore nelle quali sei lontano da quell'ambiente. Ricaricati per essere in grado di riprendere il tuo lavoro senza un eccessivo danno per te stesso. Gli anacoreti di un tempo si isolavano sulle alte montagne e nel silenzio e nella solitudine si ripiegavano su loro stessi per poi rialzarsi a cercare nel cielo infinito l'immagine e l'essenza del loro Dio. Tu fuggi questa solitudine che ti metterebbe a tu per tu con te stesso e con la scusa della carità ti rituffi ancora in quell'aria pestifera che tutti avvelena indistintamente. Sappi, e te l'ho anche detto, che la prima carità è per la vostra anima, il primo dovere verso di essa, della quale voi dovete rispondere a Dio stesso. Se seguirai il mio consiglio, ah, come capiresti da te cosa è lodevole e cosa no, cosa è da fare subito e cosa può attendere e via di seguito. Segui il mio consiglio, amico mio, perché io non posso che portarti sulla strada maestra. Fai da te un programma di vita. L'ora che devi dedicare a te stesso, agli altri, al sonno, ma soprattutto alla preghiera, e non derogare neppure di un minuto. Questa disciplina farà di te un vero soldato, credimi, e tutti noi ti saremo vicini. Pensavo a quel sacerdote che con un biglietto mi ringraziava del libro che gli avevo mandato, ma che non esprimeva una valutazione sul contenuto perché l'aveva solo sfogliato, ripromettendosi di leggerlo con calma. E Nicola: mamma, non è l'uomo che giudica il mio libro, ma è il mio libro che giudica l'uomo. Facendomi capire come l'uomo, nella misura in cui è in grado di accoglierlo e di assimilarne la verità, è più o meno vicino a Dio, che attraverso quel libro si manifesta all'uomo stesso. 7 ottobre 1989. Di ritorno da Sabaudia, come un flash, mi sovviene del filo di perle di Maria perduto e non più ritrovato, e per il ritrovamento del quale invano avevo pregato Nicola. E Nicola: mamma, ma che importanza ha sapere dove è andato a finire se poi non puoi più recuperarlo? 14 ottobre 1989. Nicola: mamma, ieri sera in televisione hanno mostrato l'uomo che in Russia sta suscitando tanto interesse e scalpore perché con il suo sguardo guarisce e fa miracoli strepitosi, servendosi della televisione. Lo speaker puntualizzava: uno sguardo di ghiaccio, uno sguardo diabolico. Tu immediatamente hai ricordato come nel Vangelo di Matteo Gesù dice: sorgeranno infatti falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno è nel deserto, non ci andate. Ecco, è in casa, non ci credete. Tu non l'hai fatto, mamma, ma molti si chiederanno come è possibile tutto ciò, e se questo uomo non è da Dio, come può operare miracoli? Adesso, mamma, ho bisogno di tutta la tua attenzione e ti chiarirò come ciò possa avvenire. Tu sai bene che a Dio, i cui attributi sono tutti infiniti, sono completamente esenti da qualsiasi ombra di corruzione e di male, altrimenti non sarebbe Dio. Ma a Dio si contrappone Lucifero e i suoi satelliti, che sono i fautori del male, perché sono essi stessi male. Il loro potere specifico è il male, di cui si servono per torturare e portare alla disperazione questa creatura che può ancora, finché in vita, meritare il godimento di Dio, a cui loro non possono più accedere. A Satana, il cui potere sul male è incondizionato, è facile allontanarlo dalla vittima designata se con questo stratagemma può attirare a sé un numero più grande di anime per portarli alla rovina, facendo credere loro che gli è simile a Dio, che è Dio stesso, perché può operare miracoli. E mentre Dio permette il male perché attraverso la sofferenza che ne deriva riesce a salvare molte anime trasformando la medesima in purificazione, Satana libera il corpo della creatura dal male che lui stesso gli ha inoculato, ma solo per perdere la sua anima. Il miracolo che attraverso preghiere e suppliche Dio opera investe l'uomo nella sua interezza anima e corpo, egli solo il potente. oltre che amore, può ricomporre un corpo corrotto, innestando in esso la vita di cui lui solo è l'artefice, vita che risana non solo il corpo, ma soprattutto l'anima, che è la parte più eccelsa e più preziosa dell'uomo, la sola che merita essere salvata e contro cui sono diretti tutti gli strali avvelenati del nemico infernale. Hai capito, mamma, come stanno le cose? Comprendi come mai proprio in Russia, dove Maria Santissima ha operato il più grande dei miracoli, sia ciò avvenuto? Satana vuole prendersi la rivincita, ma Maria Santissima lo incalza con la sua potenza che è potenza di Dio stesso. Voi però state allerta e vegliate per non cadere in tentazione.